Bene, 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 ci siamo in questo pomeriggio scoppiettante con Stefano Impalomeni qui.
Buon pomeriggio
studio.
Marco, buon pomeriggio a tutti, buon maracanato.
Caro Stefano, dobbiamo rispondere un po' di domande che sono già arrivate, quindi un saluto a tutti voi. E allora, diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Daniele, ben trovato di nuovo, un abbraccio. Poi
ciao Marco, ben trovato.
Massimo Bonanni come sempre con noi, Massimone, lunedì. Insomma, ci siamo sempre. Poi mi fa molto piacere perché tra l'altro lo potete anche vedere il lunedì sera a Gol di Notte, collegato dagli studi di Aquino di Teleuniverso. Salutiamo anche gli amici di Teleuniverso, mister Fabio Gerli. Ciao mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi, è un piacere.
Grazie, grazie. Allora, ci sono un sacco di domande qua. Allora, intanto ci scrivono che al 331-8200-23, ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti voi, ma secondo voi la Juventus, se si qualifica in Champions, si qualifica per suoi meriti o demeriti delle altre squadre? Chi risponde? Dai Stefano, rispondi tu al nostro amico Armando. Meriti o demeriti?
No. La Juve bastano 5 punti, 70 punti in Champions League, mancano 4 partite.
Vabbè, basta una andare... vittoria, mi sembra che già sia abbastanza...
No, una vittoria, 68 punti, stavo vedendo, sto facendo i calcoli.
Però cioè, i meriti 68 ce li ha,
non è che... 70 è sicura di andare in Champions League, 69 è quasi certa, 68 rischia perché il Bologna c'ha 63 punti, può fare 5 punti in ultime 4 partite, la Roma deve fare 11 punti per arrivare... No, scusami, che è 11... 9 punti nelle ultime 5 e invece l'Atalanta ha 57 punti ma deve giocare 5 partite, quindi può fare 11 punti e andare a 68 negli scontri diretti. L'Atalanta, se non perde lo scontro diretto, è in vantaggio con la Roma è in svantaggio sia col Bologna che con l'Atalanta, quindi è un caos ragazzi. Io
non riusciamo a trovare una strada. Marco, Garbo, Daniele, come Massimo, rispondiamo ad Armando? Garbo, vuoi rispondere tu? Come risponderesti?
C'è anche la Lazio.
No, queste domande sono simpatiche ma oziose, nel senso che, i punti sono quelli che la squadra si è conquistata sul campo, poi è chiaro si può recriminare rigore dato, rigore non dato, tutto quello che volete, ma la classifica è questa, quindi se la Juve va in Champions, va in Champions per meriti suoi, non per demeriti degli altri, secondo me.
Vabbè, poi allora senti qui un altro messaggio che vi rigiro. Ciao Marco, ciao a tutti voi. Prima avete chiesto se esiste la fortuna. Chiedete a De Rossi, ha il 90% gli episodi a favore. Beh, anche
ieri non mi è sembrato
meritava
a favore,
meno, eppure ha portato un punto a casa.
La dorete di Christensen non mi è sembrato un episodio a favore.
Buonanni, qua rispondi tu.
Buonanni.
Già sai la risposta di Buonanni.
Come? Qual è la risposta? Dai.
Per carità, Daniele è un uomo fortunato. Ieri quando ho visto Anghissà davanti al portiere che ha caricato, ha tirato la palla, ma era in curva a 7 metri dalla porta. Ma che gli devo dire a Daniele? E c'è bisogno che c'è Bonanni e di una cosa del genere, dai.
Ma la fortuna, ragazzi, ci deve stare.
Se,
non
ti
è che...
se ti sente, di chiamo.
Ragazzi, possiamo pensare che la fortuna non ci sia.
Vabbè, ha fatto 29 punti perché è fortuna, 29 punti in 30 punti in 14 partite.
Io non sono d'accordo.
Ma l'occasione di Osimhen che ha tirato e Svilar stava cadendo.
Ma ieri è stata una partita dove la fortuna c'è stata dalla parte, però può capitare quelle partite un po'. Diciamo difficile,
30 punti ha conquistato,
anche un po' di culo.
Questo lo diceva Spalletti. Mister Gerli, che ne pensa? Insomma, ieri la Roma, in effetti, se andiamo a vedere, il Napoli avrebbe meritato molto ieri, perché ha costruito, insomma, a tratti ha fatto vedere delle azioni che faceva vedere l'anno scorso, insomma, meritava qualcosa di più. Però il calcio è pure questo, ragazzi. Mister.
Ma guarda, effettivamente ieri abbiamo visto un Napoli in grande spolvero, un bel Napoli. Però al netto di tutte le partite che fin qui De Rossi ha portato, insomma, io credo che i punti siano tutti quanti meritati. Insomma, per quanto riguarda ieri, sicuramente sì, una dose di fortuna c'è sicuramente, perché poi sono quegli episodi che possono anche cambiarti la partita, evidentemente. Ma insomma, da quando è arrivato lui, sia in Europa che in campionato, il Rolino insomma parla da solo, cioè, ha una media, se non sbaglio, 2,60 a partita di punti, cioè, insomma, parliamo di una media veramente importante, quindi non mi sento di dire che è abbastanza fortunato in questo momento, dai.
Dire una cosa?
Prego.
Guardate che il calcio è lo sport in cui la fortuna secondo me incide di più in assoluto. ci sono degli sport in cui la fortuna non incide per nulla, il tennis, il nuoto, l'atletica leggera, perché se tu vinci 100 metri, voglio dire, hai vinto i 100 metri, non è che c'è per la fortuna. Quando lotti contro il cronometro la fortuna c'entra praticamente nulla, il tennis uguale. Il calcio è uno degli sport in cui la fortuna può essere determinante, perché un rigore dato, non dato, sbagliato, allo scadere, un gol trovato oltre il tempo regolamentato, tutto questo qui. La fortuna nel calcio incide più che in altri sport, secondo me.
No, ma la fortuna secondo me nello sport ci sta. Io poi la vedo in questa maniera, cioè ci deve stare, è una componente.
Però ha ragione Daniele, ci sono alcuni sport in cui...
alcuni sport dove magari c'è è più evidente, diciamo così, però voglio dire, capita, io mi sembra che anche negli altri sport, Stefano, c'è una dose, ci deve stare una dose. Poi la fortuna va anche cercata alcune volte.
Non lo so, Daniele, il tennis a volte magari un net, una cosa, tipo.
No, ho capito, ma ragazzi, nel tennis.
È raro, certo, è raro. Nel nuoto proprio. Ci sono.
No, e sentite, un pensiero invece su Juve Milan, me lo date? Che partita è stata?
Ma io non ho alcun pensiero nei confronti. Che vuol dire? Fatto una fatica.
No, ma hai fatto
una
fatica a vederla?
Sì, sì. Molto. Ma veramente... la verità è che mi sono distratto il secondo tempo, se me lo raccontate. Al primo tempo me ne sono mollato. Ho mollato clamorosamente. Sì, anche se mi hanno detto che la Juve avrebbe meritato. Ho visto gli highlights, il secondo tempo non l'ho visto, il primo sì. Però più Juve che Milan, dai. O no?
Sì, sì, più Juve e Milan, però nel complesso partita di una pochezza enorme. Mister Gelli?
Io condivido, è sempre la solita storia, insomma, le squadre di Allegri, la squadra di Allegri. Dopo un febbraio dove ha lottato e ha conteso, ha tenuto botta all'Inter, ecco, diciamo così, poi alla fine ha avuto una flessione che tuttora porta dietro, perché anche se nel secondo tempo, devo essere sincero, la Juventus ha a tratti anche schiacciato il Milan nella propria metà campo. Ho visto una Juventus molto più propositiva, ma lontanissima da quella Juventus che avevamo visto nella prima parte di campionato. Però una partita fondamentalmente abbastanza avara di emozioni, Non ho visto un grande spettacolo.
Sì, in effetti complessivamente veramente poco, non sembrava, adesso con tutto il rispetto, guardavi la partita e pensavi la classifica, dice c'è qualcosa che intorno, insomma, la seconda e la terza, che poi vabbè, per carità, magari non si sono, forse il punto poteva stare bene a tutte e due.
Ma
quindi,
no, poi
però,
ho rivisto gli highlights,
la Juve ha cercato di fare qualcosa in più, almeno dal punto di vista della determinazione. Sì, sì, qualche Milan veramente niente, proprio niente. Bonanni?
Beh sì, non è stata per nulla una gran partita. Credo che la posta in palio anche per la Juve era molto importante. Secondo me poteva vincerla, tra le due era la squadra che avrebbe comunque meritato qualcosina in più rispetto al Milan, però poca roba, un primo tempo brutto. Ci si aspetta sempre qualcosa in più da queste squadre, no? Torniamo al discorso di prima. Io dico che Allegri non può la Juve non giocare così, cioè non giocare in questa maniera. Il Milan gioca, a differenza della Juventus, magari ha steccato la partita, però il Milan è sempre stata una squadra propositiva, stata una squadra che ha creato. Secondo me la Juventus ha bisogno di un allenatore che faccia giocare la squadra in una certa maniera. Non possiamo vedere, sono più le partite che vedi la Juve che difendi, che non fa un tiro in porta, calcio piazzato, piuttosto che le partite che la Juve è arrembante, una squadra che vuole per forza vincere e vuole vincere in tutti i modi, insomma.
Garbo?
Se fosse stato un match di pugilato, la Juventus l'avrebbe detto ai punti, secondo me.
Sì.
E detto questo, non è stata una gran partita. E poi io spero che il Milan venda Leao, perché così porta a casa un po' di soldi e ricostruisce la squadra, perché francamente mi sembra un giocatore che nell'arco di un campionato in quarte partite è stato decisivo, non lo so, mi sembra, cioè io da un giocatore del suo calibro, del suo talento, mi aspetto molto ma molto di più. Mi sembra che al Milan quest'anno abbia dato molto poco.
Tu apri un focus importante però su Leao. Ne abbiamo discusso spesso, ma nelle ultime partite è sparito completamente.
Sì, ma fanno riflettere il pensiero di Garbo, lo condivido. Io ho una grande stima nei confronti di Leao, però insomma deve darsi una mossa, perché ci può stare, perché no? Credo che i tifosi siano contrari, perché poi sai, la maggioranza dei tifosi, Mina, abbiamo sempre detto, Leao dipendente, Teo Hernandez dipendente, però Marco, voglio dire, il gioco non vale la candela, il Milan sta in una situazione in cui deve fare qualcos'altro e magari attraverso quel mercato creativo che ha sottolineato ieri Marotta, no? Dall'altra parte, dall'altra sponda di Milano, sì, c'è il coraggio anche di rischiare con dei cambiamenti coraggiosi, può portare anche a una competitività diversa ma più alta. Magari non è detto che con un calciatore meno forte di Leao tu non abbia una spinta, una motivazione diversa, poi dipenderà dal nuovo allenatore, da chi arriverà. Però certo, Leao è troppo discontinuo, sì, è inversamente proporzionale alle sue prestazioni, al valore, al suo potenziale che è enorme, però si vede e non si vede, e questo sono d'accordo con Daniele, cioè non ci vedrei nulla di clamoroso, di sensazionale se il Milan dovesse
cederlo, portare, sì, in una cessione. Voi siete d'accordo, mister Gerli e Bonanni?
Ma dipende molto da anche chi sarà l'allenatore del Milan. Io credo che sia fondamentale questo, cioè sapere le sue reali intenzioni sul parco giocatori che avrà a disposizione questo futuro allenatore, di cui ancora abbiamo solo indizi. Però Marco, sai che c'è, Leao è un giocatore che se si esprime al meglio veramente può cambiare le sorti di una squadra, perché Leao ha delle potenzialità impressionanti, cioè veramente determina molto. È che quando questi giocatori, per motivi poi anche ignoti, perché non ha avuto gravissimi problemi, no, gravissimi, gravi problemi fisici, o ha avuto solamente un rendimento incostante, che secondo me ha condizionato molto il destino del Milan, ma in maniera netta anche, perché più delle volte è stato un giocatore abulico, apatico, non relegato in una zona di campo dove ha inciso pochissimo, quando invece noi l'abbiamo conosciuto con delle, insomma, propensioni offensive veramente devastanti, no? Ma quest'anno è stato veramente una delusione. Mi unisco al coro di quanti dicono appunto che non è stato sicuramente il campionato migliore di Leao.
No, e soprattutto nei momenti importanti, nelle ultime partite, dobbiamo dire la verità, nelle due gare di Europa League e anche poi nel derby che ha segnato lo scudetto all'Inter, lui è scomparso completamente.
Sì, sì.
Questo permettetemi di dire che è grave nella valutazione di un giocatore. Due partite, lasciamo perdere il derby che...
Beh sì, andata e ritorno con la Roma.
Ma con la Roma, ragazzi, tu devi...
Sì.
Un giocatore come Leao deve fare qualcosa. Sì, non può... Nella prima partita abbiamo detto che forse non ha giocato per niente, no? Che non è sceso in campo per niente. La seconda ha fatto il passaggio per il gol di Gabbia. Vabbè, e basta. E da uno come lui, ripeto...
Ma troppo poco, dai.
Troppo poco per un giocatore, cioè, che non si offenda nessuno, però è inutile. Poi magari lui, se ci sente, ci mette la faccia dei pagliacci, però che non si offenda, ma insomma... Da uno come lui ti devi aspettare qualcosa, ma qualcosa di più per forza, altrimenti non sei quel giocatore che abbiamo sempre detto tutti quanti in questo periodo. Comunque, sentite, ci scrive un ascoltatore, dice: la Juve senza Chiesa gioca meglio. Sei d'accordo, Stefano? È una valutazione giusta? Senza Chiesa la Juve gioca meglio?
Non credo.
Giocatore, insomma,
gioca uguale.
Ma ieri quando è entrato, insomma, qualcosina ha fatto Chiesa.
Non credo, insomma, adesso che Chiesa può rappresentare un problema addirittura, cioè voglio proprio non credere a questa cosa qui. Non sta attraversando un grande momento di forma, giusto che Allegri faccia le sue scelte, però credo che Chiesa sia un giocatore importante per la Juventus. Ildiz è bravo, però Chiesa
rimane un giocatore su cui puntare, ecco, certo, tu dici, certo, questo.
No. Cioè, non credo che Chiesa, ecco, possa rappresentare un problema per la Juve, senza Chiesa o con Chiesa. Adesso addirittura non esageriamo.
No, non credo che la Juve giochi peggio senza Chiesa. Giochi, come era la domanda?
No, il nostro ascoltatore dice: senza Chiesa gioca meglio.
Ma senza, non credo Chiesa, che sia così.
Dice, non è quello il problema, bene, insomma. Cioè,
no, peggio, gioca bene perché ha un impianto di gioco che evidentemente è conservativo e non propone molto, è una squadra che punta più a difendersi che ad attaccare, ma questo è un altro discorso. Io credo che il problema di Chiesa è che non ha fatto una grande stagione, ha avuto problemi fisici, quando è entrato raramente, insomma, non sempre ha inciso, e io credo che potrebbe essere messo sul mercato, perché io non so se rimanga Allegri, probabilmente andrà via, ma ho la sensazione che la Juve con con la cessione di Chiesa potrebbe fare un po' di cassa e comprare qualche altro giocatore.
Bonanni, il problema è Chiesa nella Juve?
No, no, il problema non è Chiesa. Tra l'altro ieri è appena entrato, ha fatto uno stop a seguire, è un cross importante, quindi io credo che non sia messo nelle condizioni di esprimersi al massimo. Detto ciò, le colpe saranno anche sue sicuramente se la stagione non è stata una stagione esaltante, però insomma credo che la Juventus, sì, magari Daniele ha detto una cosa giusta, se vuole fare cassa è uno dei pochi giocatori importanti che ha, che se vende insomma ci fa qualcosina, però io se Juve insomma prima di vendere Chiesa ci penserei un attimino.
Mister Gerli?
Assolutamente no, è vero che ha una valenza il discorso tattico, perché quando la Juve ovviamente riparte Chiesa ha un'importanza insomma rilevante,
sì, sì.
Perché cioè, penso che insieme a Zaccagni, a Leao, insomma come caratteristiche sul campo aperto sia devastante, no? Ma il problema è che per esempio, già domenica la Juventus tutto il secondo tempo ha impostato una partita diversa, dove effettivamente ha giocato più nella metà campo avversaria, un po' contravvenendo alle sue caratteristiche di quest'ultimo periodo, e forse lui trova più difficoltà perché ha bisogno per esprimersi probabilmente di qualche metro in più di campo, no? Che spazi ristretti, ma non credo assolutamente che con lui o con senza di lui la Juve possa avere una differenza di qualità di gioco, assolutamente, assolutamente.
Sentite, vi leggo anche questo messaggio, gli ultimi due argomenti prima di chiudere questo blocco. La partita della Lazio contro il Verona, ci scrive un nostro amico, sabato è stata imbarazzante ed ha mostrato tutti i limiti di calcio di Tudor, riassumibili in questa statistica: 17 tiri di cui ben 9 fuori. Beh, quindi sarebbe tanto colpa dell'allenatore quanto dei giocatori, no, vabbè. È un calcio poco ragionato e basato molto sulla condizione fisica, non proprio l'ideale con la squadra che ha l'età media più alta della Serie A. Io comunque lo dico, ho conosciuto Kamada in Serie A da un po' di partite. Prima non sapevo nemmeno chi era Kamada in Serie A.
No, è cresciuto. No, ma io ho visto invece tutto il contrario di quello che dice il nostro ascoltatore. Sì. Ho visto una squadra.
Ma questo è Sariano, quando capito, se fai complimenti
ma
a tutti.
No, ma io guarda, no, io bisogna fuori. Farli, ci sto. Insomma, i raffronti, le cose, come predecessore, quello che prende il posto da quella.
Sì.
Adesso valutiamo la Lazio da adesso.
Certo.
È una squadra che io da Genova avevo intravisto qualcosa di diverso, una gamba diversa. Anche le scelte diverse, giocatori che sono cresciuti di condizioni, di convinzione, soprattutto che si stanno sintonizzando con quello che chiede l'allenatore. Sì. Poi quello che chiede è magari un calcio poco ragionato, un calcio diverso. Ci vuole la condizione atletica? Sì, sì. Ben venga.
E la gamba sta salendo un po' di più.
Però insomma si vede, no? Io ho visto 2-3 strappi, sì. Una riconquista alla palla feroce di Guendouzi, il secondo tempo mostruosa.
Ma Kamada che andava sempre in due,
Kamada
su una
rimessa
palla.
Laterale che sì. Va a rubare palla, la mette a Pedro, che non lo so, Pedro forse ha visto la Madonnina a Montemario.
Una roba impressionante.
Una cosa impressionante.
Come se va a sbagliare un gol così.
No, incredibile.
Incredibile, sì.
Succede anche ai campioni, lui è
sì, 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 per carità, però.
Però insomma, fino a un certo punto. Forse, almeno la porta
abbiamo criticato anche Sasso, esatto, ma permettetemi di dire che Pedro fa pure peggio, secondo me.
Però una Lazio in crescita, una Lazio che. Posso dire la mia?
Sì.
Lo chiudo. È stato intelligente Tudor, perché io lo aspettavo, ha capito degli errori, ha fatto grandi errori nel derby di scelta, di strategia.
E da lì tu dici che ha trovato.
Perché secondo me lì ha capito di aver fatto degli errori. Secondo me,
Mister Gerli, nelle ultime tre partite 9 punti per la Lazio, è quella che ha fatto più punti nelle ultime tre partite di quell'otto di squadre dalla Juventus in giù.
Appunto, quindi Tudor è scagionato automaticamente, no? Questa domanda. No, beh, la lotta Champions è veramente molto, è molto aperta. La Lazio ha tutte le possibilità per poterci rientrare, anche se ovviamente la classifica in questo momento, al netto anche del recupero tra Fiorentina e Atalanta, la vede un po' svantaggiata rispetto alle altre. Però c'è da dire che intanto la Lazio sta dando continuità. Ai risultati non è scontato, eh. Abbiamo visto la Lazio quest'anno raramente fare filotti, se non sbaglio solo a dicembre ebbe un dopo le prime partite nefaste che tutti ricordiamo, no? Però poi non ha dato più seguito, quindi secondo me già questo trittico è già indicativo di qualcosa. Non mi sbilancio su atteggiamenti e, come dire, serenità ritrovate, perché sono cose che riguardano un po' più lo spogliatoio e di cui non siamo addentrati, però sinceramente io dall'esterno qualche cosa di meglio percepisco, onestamente. Cioè, vedo un ambiente un po' più sereno. Poi, ripeto, sono percezioni che non significano essere per forza realtà. Però
qualche segnale viene fuori. Sì. Garbo?
Ma sì, quello che sta facendo Tudor è difficile da giudicare, perché sono poche giornate, lui è arrivato a poche giornate dalla fine. È evidente che quello che sta facendo la Lazio adesso dimostra che c'erano dei problemi fra lo spogliatoio e Sarri. E una volta tolto Sarri, evidentemente lo spogliatoio e quindi il gruppo è tornato a dare di più e a dare quello che tutti si aspettavano. Dopodiché la Lazio ha il calendario più semplice di tutte le squadre che lottano per andare in Champions, quindi attenzione alle sorprese.
Attenzione alle sorprese, dice Daniele Garbo. Massimo Bonanni.
Ma a me, diciamo che la partita, l'ultima che abbiamo fatto col Verona, che la Lazio ha fatto col Verona,
che abbiamo fatto, è bellissima, Massimo, quando dici abbiamo fatto è bellissima, dai.
Ma mi sono sbagliato.
No, ma vai, ma ci sta, dai, ci sta, dai, ci sta, dai, dai.
Sono freudiano, ragazzi.
Vabbè, dai.
L'ho vista con più gamba, l'ho vista con più gamba, nelle ripartenze è ripartita in maniera più feroce. Secondo me, ripeto, lui è un allenatore giusto. Probabilmente, poi ti dico la verità, cioè ha giocato con Isaksen quarto a destra di centrocampo, in un 3-4-3,
ha messo Guendouzi e Kamada in mezzo al campo, che era una coppia che insieme non ci aveva mai giocato, bisogna
non
dire anche questo,
mai giocata.
Mi sembra che Kamada sta dando dei segnali,
mi pare di aver capito che lui è il classico allenatore che devi stare bene fisicamente per giocare, giocare.
Ma questo penso un po' tutti, ragazzi, perché poi la condizione fisica è fondamentale. Mister Gerli, prima di salutarci, lì in fondo, vittoria importante del Frosinone, ragazzi, che esce dalla zona rossa, c'è ancora strada, però insomma un successo che fa respirare il Frosinone, mister.
Allora Marco, guarda, turno sicuramente favorevolissimo al Frosinone, perché hanno perso tutte tranne l'Udinese, che tra l'altro avrebbe meritato anche qualcosa in più, e quindi è da prendere con grande soddisfazione questo pregio dell'Udinese. Però il Frosinone deve continuare su questa strada, perché ha l'ottavo miglior attacco del campionato a pari punti con la Lazio, 43 gol fatti, e quindi non è una cosa da poco, perché tra nella ridda di squadre che stanno in zona di recessione è messa meglio, e soprattutto nelle ultime
5 partite subito
solamente 3 gol.
Questo è un segnale, secondo me, il più importante di tutti, mister.
Bravissimo. È quello che abbiamo sempre detto io e te, no? Cioè, vedevamo una situazione a picco, non c'era controtendenza, e un Frosinone che non è più la penultima squadra del campionato in fatto di gol subiti, è la terz'ultima, ma con un trend ampiamente positivo da questo punto di vista. Quindi diciamo che questa situazione fa sorridere il Frosinone, che domenica è chiamato ad un impegno determinante, perché andrà ad Empoli uno scontro diretto, e tra l'altro bisogna vedere anche il recupero di Durati, che è uscito per un problema alla mano. E guarda Marco, questa non sarebbe un'assenza di poco conto per il Frosinone, perché Durati in questo momento è veramente determinante come portiere, e poi ha sostituito sempre per infortunio due dei tre centrali, mi riferisco a Okoye e Lirola.
Comunque è chiaro che il prossimo turno è importante, ma questo successo ci voleva, perché non vinceva da gennaio, Stefano. Comunque è un segnale positivo, ecco, prendiamola così in questo momento.
Molto, credo che poi alla fine arriverà l'Inter, poi dopo Empoli, lo Stirpe, c'è il Monza in trasferta, e l'ultima la chiude con l'Udinese.
A Empoli è importantissima, ragazzi,
non deve perdere. Se non perde, se fa quattro punti tra Inter e Monza,
ce la potrebbe fare.
Però Garbo, insomma, poi non so dopo l'Empoli cosa può fare.
Io ho la sensazione che il Sassuolo sia quasi rassegnato per il modo in cui ha affrontato
ieri malissimo.
La sensazione, non sono abituati a lottare per salvarsi negli ultimi 11 anni, non hanno mai avuto questo problema, e questa volta temo che rimarranno portati. Invece l'Udinese, secondo me, è stato sottolineato poco il fatto che ieri l'Udinese ha buttato due punti, perché il vantaggio di un gol e il vantaggio di un uomo, secondo me, portare a casa tre punti da Bologna sarebbe stato determinante. Adesso è abbastanza inguaiata.
Sì. Eh sì, Bonanni, chiudi tu e poi ci salutiamo.
Ma Frosinone bene, sono contento. Sono contento per il mister, sono contento per la piazza. Insomma, speriamo che da qua alla fine riescano a fare quattro punti. Insomma, la partita con l'Inter, Stefano dice quattro punti, dipende tanto dall'Inter, da come approccerà alla partita, insomma. Però sicuramente
sono stato ottimista.
No, però per me è importante Empoli, poi dopo con l'Inter vediamo che intanto c'è l'Empoli, che è veramente una partita
chiave. Tornando a Tudor, ha fatto 12 punti in 5 partite,
c'ha
2,4 di media punti a partita. Insomma, a me mi sembra una cosa, la media più alta.
Penso solo con la Roma?
No, per dire, vabbè, non c'entra niente, però insomma,
no, media alta, assolutamente. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, buona settimana, grazie a Mister Jerry, a Daniele Garbo e Massimo Bonanni.
Ciao Fabio, ciao ragazzi, Massimo.
A presto.
Ciao Daniele.
Grazie ancora. Break per noi, torniamo con un altro bel gruppo. Ci concentriamo un attimo più sul Milan e ritorniamo sulle varie problematiche, nonché quella dell'allenatore.